contatto telefonico con un compagno che ha seguito tutta la vicenda di Matteo Armellini, abbiamo accennato poco fa, e insomma questa canzone che abbiamo messo prima ovviamente non era assolutamente casuale, e si parla di morti sul lavoro, quindi vogliamo chiederti intanto di ricordare un po' la vicenda, perché è parecchio che non se ne parla, e quindi di ricordare appunto quando è avvenuto, che cosa è successo, e poi di dire appunto qualcosa sulla situazione dell'inchiesta.
Sì, ok. Buongiorno a tutti i compagni e le compagne in ascolto. Sì, la vicenda oramai è diciamo lontana 2 anni, è successo il 5 marzo del 2012, e una data del concerto di Laura Pausini a Reggio Calabria, la notte dal 4 al 5 marzo ci fu proprio un crollo della struttura, un crollo che coinvolse l'intera struttura. Ancora non era ultimato il montaggio, il concerto sarebbe stato la sera, quindi insomma diciamo più o meno a 24 ore dal concerto avvenne l'incidente, e un crollo appunto che coinvolse l'intera struttura, quindi non so come dire, una struttura molto molto grande, la più grande che si montava in Italia a quel momento, perché il concerto della Pausini era diciamo la tournée più grande anche come giro economico, perché insomma la Pausini era tra gli artisti più pagati in Italia. Quindi una tournée molto importante, un palco molto grande, molte molte persone coinvolte nella costruzione appunto di questo palco mastodontico dentro un palazzetto probabilmente non in grado di accoglierlo. Adesso a due anni dalla tragedia la procura ha chiuso le indagini preliminari con 7 rinvii a giudizio che, a differenza di Trieste, in cui erano stati coinvolti anche lavoratori, 2 ragazzi rumeni coinvolti come indagati per l'omicidio colposo di Francesco Pinna, in questo caso diciamo secondo anche la famiglia di Matteo, la procura ha lavorato un po' meglio e si vanno a cercare le responsabilità un po' più in alto rispetto alla tragedia avvenuta qualche mese prima, nel dicembre 2011 a Trieste, invece nella tournée di Jovanotti in cui perse la vita Francesco Pinna, un ragazzo 19enne che faceva il facchino. Si sono mossi diciamo in maniera un po' differente le due procure, e si è arrivati da pochi giorni alla chiusura dell'indagine con rinvio a giudizio per 7 persone, tra cui il proprietario del palco, un dirigente del comune di Reggio Calabria, e l'ingegnere progettista del palco, e alcuni responsabili diciamo delle società che erano committenti dell'appalto. Non si è arrivati alla società diciamo della madre della Pausini, che è la prima proprietaria dei diritti di Laura Pausini, insomma, e perché questa società diciamo secondo quel famoso gioco definito più volte le scatole cinesi per definire il lavoro di questo settore e di tanti altri, insomma, le ditte subappaltano scaricando anche responsabilità, per cui insomma l'unico cruccio della famiglia è che nell'indagine non è stata coinvolta anche questa, che si può vedere come diciamo la piramide, il vertice della piramide diciamo. Sono arrivati più in alto rispetto alla l'indagine di Trieste, ma non diciamo proprio fino in fondo, ecco.
Senti, chi sono esattamente le persone rinviate a giudizio? Cioè che ruolo ricopriva?
Le persone rinviate a giudizio sono Pasquale Aumenta, che è il capo dei Lastage, questa penso sia una delle persone più come posso dire meno chiare che gira in questo mondo, perché è un personaggio salernitano, loro hanno il magazzino a Napoli, sono molto, diciamo che ecco per spiegarvi una cosa, loro sono proprietari dei 15 parchi, finché non sono tutte e 15 affittati, diciamo che in Italia nessun altro affitta parchi. Poi il fatto che abbiamo il magazzino a Secondigliano e che siano insomma stati più volte avvicinati a indagini di camorra, insomma, questo fa spiegare tutto. Lui è un personaggio, per chi lo conosce veramente, cioè io ci ho lavorato tante volte ed è esattamente come uno se può immaginare un uomo di camorra che gestisce soldi e diciamo attività illecite parallele per conto di altri, insomma, esattamente proprio lo stereotipo della persona strafottente, arrogante, il modo di trattare i suoi stessi, diciamo, luogotenenti sul campo è veramente sconvolgente. E poi ci sono altre persone, un dirigente del comune per le Reggio Calabria per il fatto delle autorizzazioni, poi ci sono Maurizio Senese e Sartano Fernando che sono e Sandro Scalise che sono di Friends and Partner e SM Musica, che sono le due società che praticamente hanno avuto la commessa, come dicevo prima, no? Quindi Mimami, che è la detentrice la società detentrice dei diritti, ha diciamo delegato a queste due società l'organizzazione della tournée. Di questa tournée insomma del 2012, e quindi queste sono persone di questa società di produzione e sì, praticamente basta, perché sono tre di queste due società di produzione, due dirigenti di una e uno di un'altra, cioè l'ingegner Paggiotto, che è l'ingegnere che firma praticamente a scatola chiusa qualsiasi tipo due fratelli, uno fa i progetti e l'altro fa i piani della sicurezza e insomma firmano progetti copia incollati di continuo, perché se dovessero insomma ecco fare le verifiche si farebbe una data a settimana, al massimo ogni 10 giorni, invece la normalità è che queste tournée hanno una data ogni 2 giorni al massimo, se fanno 20 date in un mese, 25 date in 35 giorni, per cui i ritmi vanno da sé, per questo fa rabbia poi vedere diciamo sollevati dalle responsabilità e ecco, ma l'artista stesso che poi
no, che pigliano
fa,
più soldi
però, fa la esattamente, loro ci guadagnano e poi invece fanno insomma cascano dal telo nel momento in cui in cui succedono incidenti, dicendo insomma che loro assolutamente no, secondo loro le situazioni lavorative sono le migliori, siamo tutti una famiglia e mangiamo e dormiamo insieme, quando insomma questi, quando noi andiamo a lavorare per montare i parchi, chi li vede e chi li sente, fanno la loro vita da star ovviamente in maniera separata e lontana da quella dei lavoratori, per cui insomma do un sacco di stupidaggini come quelle che ci racconto, perché ecco avendo diciamo ragguagliato sulla faccenda tornerei un po' sul presente, perché adesso è stata ovviamente questa notizia è stata trattata anche dai giornali e ogni volta è una rabbia e un dolore rinnovato vedere come i giornalisti continuano a parlare di questa cosa. Faccio solo un esempio perché veramente mi ha fatto bollire sangue nelle vene, il modo di trattare Repubblica Online, che si distingue sempre per veramente per quanto sono indegni, parlando della Reggio Calabria, adesso che sono usciti gli indagati, ha detto Matteo Armellini c'è un killer, è stato ucciso da il killer, ha un nome, si chiama Ground Support, che sarebbe diciamo la struttura che si monta per i concerti. Beh, niente è più lontano dal vero, perché un Ground Support, se uno lo monta con i tempi e con le modalità necessarie, assolutamente non ammazza nessuno, ne hanno montati tanti, se ci sta insomma il tempo e il personale adeguato messo in condizione di lavorare, insomma non è quello, anzi quelli sono, come posso dire, gioielli dell'ingegneria che stanno pure ben su dritti da sole, bene. E il problema è è le modalità con cui devono affrontare questo tipo di lavoro, questi tipi di lavori, ma così come tanti altri, quindi le modalità della massimizzazione del profitto, che sicuramente non sarebbe aumentata i grand support o i parchi, ma sarebbe aumentata l'uomo, quindi il problema sono i ritmi di produzione, sono le condizioni di sicurezza in cui cioè viene permesso di lavorare, che non dovrebbero essere consentite qui né altrove, e quindi ecco, mi fa veramente rabbia che si possa scrivere in un articolo del giornale che ecco il killer ha un nome, si chiama insomma Ground Support, fa veramente molta rabbia, ecco.
Senti, volevo chiedere due cose: uno, se è cambiato qualcosa.
Scusa, non ti sento, scusami.
Ti volevo chiedere due cose. Uno, okay. Se è cambiato qualcosa dall'episodio di in poi, da Reggio Calabria in poi, insomma, nelle vostre condizioni di lavoro, i ritmi, eccetera, eccetera, se c'è stato anche qualche tentativo da parte dei lavoratori e così via. E secondo, manca poco al 1° maggio, forse, non lo so, un'occasione per riproporre, insomma, non solo la morte di questo lavoratore, ma proprio la vostra condizione, insomma, cosa c'è dietro lo spettacolo, the show must go on, ma insomma è grave la situazione dietro lo spettacolo, insomma.
Sì, guarda, riguardo, intanto faccio subito una premessa, tanto per correttezza, io sono 2 anni che ho smesso di fare questo lavoro e insomma cerco di fare altro. Comunque sia, frequento ancora molto, perché quasi tutti i miei amici continuano a farlo. Quello che mi dicono è che stanno cambiando, ci sono molti più controlli dovuti comunque sia un po' più dei riflettori puntati su quello che c'è dietro lo show, nel senso, le due tragedie di Trieste e di Reggio Calabria hanno sicuramente fatto in modo che un po' di più se fossero puntati i riflettori su quello che c'è dietro lo spettacolo, come stavi dicendo tu prima, quindi non soltanto sul momento dello show, sull'ora in cui l'artista, chiamiamolo così, si esibisce sul palco, ma anche su quello che c'è sta dietro, su quello che significa costruirli questi parchi. Quindi molti più controlli soprattutto di natura fiscale, quindi vanno a controllare che le società che intervengono nella costruzione abbiano contratti insomma validi, i lavoratori stessi siano sotto un qualche tipo di contratto. Purtroppo ecco, la verità è che adesso questo tipo di controlli sono facilmente aggirabili, nel senso, più che aggirabili, le stesse leggi vigenti le consentono da averci, insomma, persone con contratti ridicoli che stanno lì a insomma
c'è tutto il regime dell'autocertificazione, quindi sai, quando c'è l'autocertificazione è facilmente, insomma, basta c'è un pezzo di carta e il controllore verifica solo i pezzi di carta,
esattamente, quindi so veramente poca cosa. Per quanto riguarda i controlli sulla sicurezza, spesso sono multati società e lavoratore per le date di sicurezza che spesso il lavoro, dovrebbe essere comprato dalla ditta. La ditta ti fa firmare il foglio che te l'ha comprato, in realtà non lo compra, lo devi comprare da solo. Quindi ecco, tante volte i controlli sulla sicurezza che mi devono multare sul mio misero stipendio, perché mi sono tolto magari un secondo il caschetto perché c'è sta il sole, sto sudando, magari mi tolgo un attimo il casco e devo prendere pure la multa. Quelle sono veramente cose che sicuramente non è da là che bisogna partire per risolvere i problemi. Per quanto riguarda invece l'altro discorso su quello che i lavoratori sono riusciti a fare in questo periodo, ovviamente nei mesi successivi a questi due incidenti la mobilitazione c'è stata, fu fatta anche un'iniziativa proprio al 1° maggio, una contestazione al concertone di Piazza San Giovanni dei sindacati CGIL e CISL e UIL, che tutte le volte che mi capita di parlare di questi argomenti lo ricordo, nel senso, tutti i ragazzi che fanno questo lavoro, cresciuti soprattutto a Roma, siamo tutti cresciuti con quel concerto in cui si è sempre voluto parlare del lavoro, dei contratti, della sicurezza. e quel concerto l'abbiamo sempre montato senza contratti, senza sicurezza e in condizioni veramente, ma non dico pessime, ma tali e quali a qualsiasi altro, ecco, mega evento che, per cui abbiamo lavorato. E questo ci tengo a specificarlo, perché tante volte vai proprio nello stesso percorso della lotta attraverso dai lavoratori, è stato detto: ma perché sta sfiducia nei sindacati? E sta sfiducia nei sindacati ce l'abbiamo radicata fin da quando veramente abbiamo iniziato a passo di quel lavoro, perché c'è stata sbattuta in faccia in maniera anche, diciamo, poco delicata, e probabilmente pure in un periodo della vita in cui uno è pure più scevro da ideologie varie, per cui è veramente molto sincera, ecco, tutto qua. Per quanto riguarda il futuro, purtroppo posso dire che è un settore lavorativo molto 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 frammentario, per certi versi non so, anche cioè c'è tanto da cambiare, sicuramente c'è tanto da cambiare, però è pure vero che girano abbastanza soldi, nel senso, quando entri che fai il facchino, guadagni poco, è vero. Di Francesco Pinna si è detto che guadagnava 6 o 7 euro l'ora, è vero, iniziando si guadagna anche molto poco, è vero pure che specializzandosi, cominciando ad arrampicarsi su queste strutture, si cominciano anche a guadagnare discreti soldi. Poi è vero pure che nessuno te li regala, perché è un lavoro in cui si mette in pericolo la propria vita, è un lavoro con i massimi termini sulle tabelle di rischio, ovviamente, lavorando a 20 metri d'altezza, però sei anche ben retribuito, e forse questo è stato un forte freno per lo sviluppo delle lotte, almeno a mio modo di vedere, non dico la sincera verità, soprattutto per quanto riguarda la categoria specifica dei rigger. Purtroppo nella costruzione del concerto, di un palco come questo, intervengono moltissime figure lavorative e retribuite in modo molto differente, ed la difficoltà fino adesso è stata sempre cercare di trovare un accordo tra queste figure lavorative, perché purtroppo un rigger che sta in tournée non si vede spesso, non riesce, non so, almeno questo voglio generalizzare, è sempre brutto, però mi sembra che come si sentisse così molto differente, ecco, dal facchino che invece di volta in volta viene, non so, affittato, diciamo, nella città in cui il concerto si svolge, per cui già solo questo, che ecco, io sto in tournée, metto il facchino di volta in volta, è della città che ospita il concerto, questo secondo me è un altro fattore che rende, come posso dire,
rende difficile la solidarietà, insomma,
sì. Bene,
certo, va bene, grazie per il contributo, il ricordo del compagno che è morto e della situazione dell'inchiesta, insomma, e penso che magari avremo modo di riparlarne, magari spiegando, avendo la possibilità di entrare più nel merito di questo mondo così pieno di lustrini, ma che dietro appunto nasconde tutte queste cose.
Ciao. Ok, ma grazie a voi della possibilità di averne potuto parlare.
Ciao, ciao.
Ciao, buongiorno, ciao.